Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Lutto alla Spezia, è morto in serata il 18enne accoltellato da un compagno di scuola. L'Unione degli studenti della città ligure ha riunito un presidio in solidarietà della famiglia, mentre la politica nazionale ne approfitta per attaccare. Urgono le norme del nuovo pacchetto sicurezza. Trump minaccia i dazi contro i paesi che non gli daranno il via libera per impossessarsi della Groenlandia. No dell'Italia alla missione europea sull'isola che sta prendendo forma. Deve agire la NATO, dice Roma. Intanto la situazione a Teheran sembra essere sotto controllo. Il regime rivendica la repressione delle manifestazioni che hanno scosso il paese in queste settimane. Il blocco di internet potrebbe essere prolungato fino a fine marzo. Gli Stati Uniti, dopo la frenata, muovono forze armate verso il Medio Oriente. L'attacco non è però ancora escluso. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Profondo dolore allora alla Spezia per la morte di Youssef Ababoub, il 18enne accoltellato questa mattina all'Istituto Domenico Chiodo da un compagno poco più grande. Nonostante l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, il giovane non ce l'ha fatta ed è deceduto in ospedale intorno alle 20. Secondo la primissima ricostruzione, i due ragazzi, entrambi di seconda generazione, litigavano da giorni per futili motivi. Il culmine stamattina, quando il 18enne è stato colpito mortalmente al costato mentre si trovava in classe. Un docente avrebbe disarmato il compagno di scuola 19enne responsabile dell'accoltellamento. Il ragazzo al momento si trova in questura ed è in arresto per omicidio. Immediate le reazioni della politica locale e nazionale. Il sindaco di La Spezia e il presidente della regione Liguria, Marco Bucci, si sono stretti attorno alla famiglia del 18enne e hanno condannato la violenza. Da Roma intanto il sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, ne ha approfittato per ribadire che il disagio giovanile è il principale fenomeno di allarme sociale nelle città e che proprio per questo andrebbe pensato un decreto per vietare ai minori il possesso di coltelli. Una misura questa che rientrerebbe nel pacchetto sicurezza su cui il governo sta lavorando in questi giorni. Alla notizia della morte di Youssef, l'Unione degli studenti di La Spezia ha deciso di esprimere la propria solidarietà alla famiglia del giovane riunendosi nella centrale piazza Garibaldi. Lì abbiamo raggiunto al telefono Francesco Alonso Pannacciulli dell'Unione degli studenti della città ligure. Questa è la sua testimonianza.
La passeggiata in sé sceglie di essere silenziosa per esprimere solo solidarietà, appunto si è decisi di partire da Piazza Garibaldi, che è molto vicina alla scuola Chiodo, e di raggiungere poi a piedi l'ospedale Sant'Andrea. Abbiamo deciso di chiamare questa cosa senza alcun tipo di messaggio secondo, diciamo. La questione sta venendo strumentalizzata anche in una maniera abbastanza infima, a mio parere. Noi comunque abbiamo deciso di mantenere semplicemente una posizione di solidarietà. Questo è purtroppo un caso che ha sotto delle ragioni anche sistemiche. Queste cose si possono evitare non tanto con magari un aumento della sicurezza con una mera prevenzione delle armi, ma tanto più con una prevenzione educativa che appunto preveda un'educazione affettiva.
Il ruolo dell'educazione resta cruciale, come avete appena sentito dalla testimonianza che vi abbiamo proposto. È dello stesso parere anche Matteo Lancini, psicologo della Fondazione Minotauro, intervistato sul tema dal nostro Mattia Guastafierro.
La violenza giovanile odierna degli ultimi anni non è mai l'espressione di un conflitto generazionale, tant'è che sappiamo che nonostante politiche verso i giovani che non siano favorevoli a dir poco, i ragazzi che esprimono il disagio lo esprimono attaccando se stessi moltissimo, ritiro sociale, suicidi, disturbi alimentari, tagli, o l'altro e dei coetanei in forme molto diversificate ovviamente, quindi non bisogna generalizzare. Non abbiamo una trasformazione della diseguaglianza in una rivendicazione sociale. Poi pochi ragazzi che provano a dire qualche cosa, ad esempio penso al famoso caso di chi ha contestato la maturità alla scuola, si pensa subito a guardarli come se fossero dei ribelli violenti, trasgressivi, e si fa una legge per cui chi oserà alla maturità dell'anno prossimo dire che la scuola non gli è piaciuta verrà bocciato. Allora si passa sull'aspetto educativo e lì c'è un po' un tema tra l'educazione intesa come ragazzi che hanno avuto troppo, che non sono stati normati, o una lettura come quella che faccio io di una generazione che trova enorme difficoltà ad esprimere, a poter mettere appunto in parola le emozioni che disturbano gli adulti, quindi la tristezza, la paura e la rabbia. Questo è quello che sta accadendo e quindi insieme all'attacco al sé c'è una nuova forma di violenza che fa sì che ragazzi non solo appartenenti ai ceti socio-economico-culturali svantaggiati vadano in giro con un coltello e quindi le emozioni che non vengono, non trovano parola, che non trovano simbolizzazione diventano agite.
Passiamo adesso alla pagina d'esteri. A partire dalla Groenlandia, potrei imporre dei dazi ai paesi che non sono d'accordo con il nostro piano sull'isola artica. Donald Trump torna a usare la minaccia delle tariffe, questa volta sulla questione dell'Artico, appunto. Ne abbiamo bisogno per la sicurezza nazionale, torna a ripetere il presidente americano. Intanto alcuni paesi europei hanno annunciato l'invio di sia pur piccoli contingenti militari proprio in Groenlandia. Francia, Germania e altri hanno accolto l'appello del premier groenlandese. L'Italia però non si è unita al gruppo. Il punto allora da Bruxelles con il nostro Federico Baccini.
Giorno dopo giorno sta prendendo sempre più forma la missione europea in Groenlandia per rafforzare l'impegno per la sicurezza del territorio autonomo danese e togliere a Trump qualsiasi scusa per minacciare di conquistare l'isola a causa della presenza russa e cinese. Non si tratta di una missione militare, come precisa il ministro della difesa tedesco, ma una forza esplorativa inizialmente limitata a circa 40 ufficiali di collegamento, che nel tempo potrebbe diventare una presenza permanente con rotazioni di personale NATO. Alla missione partecipano Germania, Francia, Regno Unito, Slovenia, Svezia, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Slovenia e la Spagna, che sta valutando di unirsi. Rimane invece contraria all'Italia, che per voce del ministro Crosetto ha definito l'iniziativa una barzelletta. L'idea di Roma sarebbe invece quella di inquadrarla nell'ottica NATO per non frammentare le nazioni, anche se di fondo risponde sempre al timore del governo Meloni di irritare Trump. Ma a proposito di NATO, è lo stesso presidente statunitense a minarne l'unità, con le sue nuove minacce di imporre dazi ai paesi che non collaborano sulla Groenlandia. La strategia ormai è nota, ma a Bruxelles questa volta sembra esserci poca intenzione di piegarsi a Trump. Perché il Parlamento europeo sta valutando di subordinare l'approvazione dell'accordo commerciale della scorsa estate con Washington proprio alla risoluzione delle controversie sulla Groenlandia. L'accordo, sbilanciato a favore degli Stati Uniti, è in parte già operativo, ma ha bisogno della ratifica dell'Aula per entrare pienamente in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
In Iran la situazione adesso è sotto controllo. Il regime di Teheran oggi ha rivendicato di aver soffocato le proteste che hanno scosso il paese nelle ultime settimane. Se sia vero, del tutto vero, oppure falso, non è verificabile. Non escono notizie certe dal paese, in cui vige una sorta di stato di emergenza con polizie e milizie nelle strade e soprattutto la minaccia di centinaia di esecuzioni. Anche di queste non si sa niente di certo. Sono state le parole di Trump a usare il presunto stop alle impiccagioni come argomento per frenare l'intervento militare. La sensazione è che la decisione sia congelata, ma non accantonata. A riprova c'è anche un movimento di mezzi militari statunitensi che si stanno spostando nella regione medio orientale. Michele Migone.
L'opzione militare contro l'Iran è ancora sulla scrivania di Donald Trump, nonostante la frenata delle scorse ore, nonostante le dichiarazioni di Steve Witkoff, secondo il quale c'è lo spazio per un accordo diplomatico con il regime degli Ayatollah, la macchina bellica statunitense non si è fermata. Il Pentagono ha ordinato alla portaerei Lincoln di lasciare il mare cinese meridionale e di dirigersi verso Medio Oriente. Altre notizie parlano di numerosi jet e sistemi di difesa inviati nelle basi americane della regione. L'azione militare sarebbe stata bloccata dallo stesso Trump dopo che Israele, con una telefonata di Benjamin Netanyahu, Arabia Saudita, Qatar, Oman e Egitto, hanno chiesto di non dare il segnale verde all'attacco perché preoccupati della possibile ritorsione iraniana sui loro territori. Per Netanyahu si è trattato di una richiesta di rinvio. Il capo del Mossad, David Barnea, è volato negli Stati Uniti per incontrare Steve Witkoff. Discuteranno della situazione e delle valutazioni delle rispettive intelligence. Cosa farà il presidente USA? È difficile comprenderlo. Nello scorso giugno, durante la guerra con Israele, aveva usato pubblicamente toni dialoganti con l'Iran per poi depistare gli Ayatollah e ordinare il bombardamento ai siti nucleari. Oggi, dai vertici alla Casa Bianca, trapela che Trump è disposto a dare l'ordine di attacco solo nella sicurezza che il colpo sia risolutivo per abbattere il regime. Che quello sia l'obiettivo per lui e per Netanyahu è chiaro. La questione è come arrivarci senza iniziare un conflitto dall'incerta durata. Gli USA probabilmente stanno anche cercando di capire se il regime possa mutare natura dal suo interno, via gli ayatollah e spazio riformisti appoggiati da alcuni settori dell'apparato di sicurezza. Ciò che appare certo è che la repressione delle manifestazioni è stata feroce, che le proteste sono drasticamente diminuite, che gli arresti e le esecuzioni procedono, ma che per il regime non sarà certo facile rimanere in sella in una sorta di legge marziale perenne.
A Roma, in piazza del Campidoglio, nel pomeriggio si è tenuta la manifestazione a sostegno del popolo iraniano contro la repressione del regime. All'iniziativa, lanciata da Amnesty International, hanno aderito molte associazioni. In piazza c'erano anche i leader dei partiti del centro-sinistra e Rifondazione Comunista. Altre iniziative sono previste per domani, ancora a Roma, Milano e in altre città. Sentiamo allora alcune delle interviste realizzate dalla nostra inviata sul campo, Maria D'Amico.
Camier, tu hai un cartello, tieni un cartello e sei qui da solo con 6 foto di tuoi coetanei, e chi sono?
Sono alcune delle vittime represse, uccise dal regime islamico. E, insomma, io queste qua sono simboliche, insomma, è per dare un volto ai numeri. Tutto il paese è mobilitato, tutte le città, i villaggi, moltissimi non riescono ad avere accesso a internet, allo Starlink, l'internet di Elon Musk, che è reso disponibile in alcune parti e che funziona male, e quei pochi che riescono a parlare via la TV dell'opposizione Iran International raccontano degli orrori. Le città sono piene di cadaveri, molti non hanno, moltissimi non vengono seppelliti, i propri cari non riescono a trovare i loro cadaveri, e quelli che vanno a cercare i loro cadaveri vengono anche arrestati.
Mi sembra una situazione drammatica per la quale bisogna sostenere il popolo iraniano.
Certo, abbiamo fatto la manifestazione per il popolo palestinese, per varie situazioni, diciamo, dove i popoli sono oppressi. Almeno noi come organizzazioni sindacali, insieme a tutte le associazioni, interveniamo sempre, perché per noi c'è una centralità, quella dell'autodeterminazione dei popoli.
A Pisa 10 vigili del fuoco sono oggetto di contestazione disciplinare per essersi inginocchiati per i morti di Gaza durante la manifestazione dello scorso 22 settembre, nel giorno dello sciopero generale proclamato dalla USB a sostegno della flottiglia. Il Viminale contesta che il gesto sia stato fatto in divisa, violando cioè l'imparzialità del pubblico ufficiale e discreditando di conseguenza tutto il corpo. Questo quanto scritto proprio all'interno della contestazione. Le sanzioni vanno dalla sospensione da lavoro e stipendio fino al licenziamento. La commissione disciplinare si riunirà il prossimo 29 gennaio. Il giorno prima USB ha convocato un'iniziativa pubblica. Sentiamo allora Claudio Mariotti, pompiere da 38 anni e coordinatore USB dei Vigili del Fuoco, che è al momento una delle persone sotto procedimento.
Di fronte a una commissione disciplinare, il cui giudice è lo stesso capo accusa. Peccato che si dimenticano del fatto che noi in quel momento stavamo esprimendo la nostra idea, la nostra opinione, durante lo sciopero generale indetto dalla nostra organizzazione sindacale USB, e che quindi stavamo agendo nell'ambito delle prerogative sindacali, non durante l'esercizio delle mie funzioni da vigile del fuoco.
È una punizione politica, come la leggete?
Quando si va a tentare di punire non il pubblico dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, ma il dirigente sindacale nell'ambito della sua possibilità di espressione sindacale, è quantomeno il sospetto che viene.
Il livello dei prezzi resta elevato, soprattutto sul cibo, quello invece dei salari no, resta fermo. La conseguenza sono bassi consumi e un'economia debole. Il punto con Massimo Alberti.
Istat conferma le stime preliminari dell'inflazione di dicembre. L'indice nazionale dei prezzi al consumo sale dello 0,2% su novembre, chiudendo così il 2025 a più 1,5% rispetto all'1 del 2024. Istat conferma anche che il cosiddetto carrello della spesa dal 2021 è cresciuto di 8 punti rispetto all'indice generale, il dato che ha spinto l'antitrust ad aprire un'indagine sulla grande distribuzione. Per i beni energetici, nonostante il calo degli ultimi mesi che ha rallentato l'inflazione, l'aumento cumulato è di oltre il 34%, quindi alimentari cresciuti di un quarto ed energia di un terzo in 4 anni, salasso tremendo per gli stipendi da lavoro che, seppur abbiano recuperato qualcosa sull'inflazione, restano ampiamente sotto. Secondo i dati IMSS, tra il 2019 e il 2024 il gap tra aumento nominale dei salari e quello dei prezzi è di oltre 9 punti. Dal lato l'inflazione, dall'altro i ritardi nei rinnovi contrattuali, L'occupazione è cresciuta in settori a basso valore aggiunto e bassi salari, i contratti pirata, il precariato, in un contesto di legge che consentono alle imprese di tenere i salari bassi. Gli interventi sul salario netto attraverso le detrazioni fiscali, la politica del governo Meloni, si è quindi rivelata inefficace, anche se c'è da dire che il problema viene da lontano. Negli ultimi 10 anni i salari orari reali in Italia sono sostanzialmente fermi, a fronte ad esempio del più 21% della Germania o del più 14% della Francia. Di conseguenza, il mercato del lavoro debole e le attese prudenti sul futuro dell'economia rallentano i consumi delle famiglie che aumentano invece il risparmio, scrive Banca Italia nel suo bollettino. Questo dovrebbe essere l'anno della legge delega sui salari del governo, che ha stroncato il salario minimo. Occorre agire sui profitti delle imprese, ma non sembra essere questa la strada che si intende seguire.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport e in particolare con l'inizio della 21esima giornata di Serie A. Fischio finale per Pisa-Atalanta, tra le due finisce 1-1. Domani alle 15 Udinese-Inter, alle 18 Napoli-Sassuolo, alle 20.45 Cagliari-Juventus. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.